Capitolo 28. Dopo quella sedizione del giorno di San Martino e del seguente, parve che l'abbondanza fosse tornata in Milano come per miracolo. Pane in quantità da tutti i fornai, il prezzo come nelle annate migliori, le farine a proporzione. Coloro che in quei giorni s'erano addati a urlare o a fare anche qualcosa di più, avevano ora, meno alcuni pochi stati presi, di che lodarsi. E non crediate che se ne stessero, appena cessato quel primo spavento delle catture. Sulle piazze, sulle cantonate, nelle bettole, era un tripudio palese, un congratularsi e un vantarsi tra denti d'aver trovata la maniera di far rinvigliare il pane. In mezzo però alla festa e alla baldanza c'era, e come non ci sarebbe stata, un'inquietudine, un presentimento che la cosa non avesse a durare. Assediavano i fornai e i farinaroli, come già avevan fatto in quell'altra fattizia e passeggera abbondanza prodotta dalla prima tariffa d'Antonio Ferrer. Tutti consumavano senza risparmio. Chi aveva qualche quattrino da parte l'investiva in pane e in farine. Faceva magazzino delle casse, delle botticine, delle caldaie. Così, facendo a gara a goder del buon mercato presente, ne rendevano, non dico impossibile, la lunga durata, che già lo era per sé, ma sempre più difficile anche la continuazione momentanea. Ed ecco che il 15 di novembre Antonio Ferrer, de orden de sua excellenza, pubblicò una grida, con la quale a chiunque avesse granaglie o farine in casa veniva proibito di comprarne né punto né poco, e ad ognuno di comprar pane per più che il bisogno di 2 giorni, sotto pene pecuniarie e corporali, all'arbitrio di Sua Eccellenza. Intimazione a chi toccava per ufficio e a ogni persona di denunziare i trasgressori. Ordine a giudici di far ricerche nelle case che potessero venir loro indicate. Insieme, però, nuovo comando a fornai di tenere le botteghe ben fornite di pane, sotto pena, in caso di mancamento, di 5 anni di galera, et maggiore, all'arbitrio di Sua Eccellenza. Chissà immaginarsi una grida tale eseguita deve avere una bella immaginazione. E certo, se tutte quelle che si pubblicavano in quel tempo erano eseguite, il Ducato di Milano doveva avere almeno tanta gente in mare quanta ne possa avere ora la Gran Bretagna. Sia come esser si voglia, ordinando ai fornai di far tanto pane, bisognava anche fare in modo che la materia del pane non mancasse loro. S'era immaginato, come sempre in tempo di carestia rinasce uno studio di ridurre in pane de prodotti che d'ordinario si consumano sott'altra forma. S'era, dico, immaginato di far entrare il riso nel composto del pane, detto di mistura. Il 23 di novembre, grida che sequestra, agli ordini del vicario e de 12 di provvisione, la metà del riso vestito, risone, come lo dicevano qui, e lo dicono tuttora, che ognuno possegga. Pena a chiunque ne disponga senza il permesso di quei signori la perdita della derrata e una multa di 3 scudi per moggio. È come ognun vede la più onesta. Ma questo riso bisognava pagarlo, è un prezzo troppo sproporzionato da quello del pane. Il carico di supplire all'enorme differenza era stato imposto alla città. Ma il consiglio dei decurioni, che l'aveva assunto per essa, deliberò, lo stesso giorno 23 di novembre, di rappresentare al governatore l'impossibilità di sostenerlo più a lungo. E il governatore, con grida del 7 di dicembre, fissò il prezzo del riso suddetto a lire 12 il moggio. A chi ne chiedesse di più, come a chi ricusasse di vendere, intimò la perdita della derrata e una multa d'altrettanto valore, et maggiore pena pecuniaria, et ancora corporale sino alla galera, all'arbitrio di Sua Eccellenza, secondo la qualità de casi et delle persone. Al riso brillato era già stato fissato il prezzo prima della sommossa, come probabilmente la tariffa, o, per usare quella denominazione celeberrima negli annali moderni, il maximum del grano e dell'altre granaglie più ordinarie sarà stato fissato con altre grida, che non c'è avvenuto di vedere. Mantenuto così il pane e la farina a buon mercato in Milano, ne veniva di conseguenza che dalla campagna accorresse gente a processione a comprarne. Don Gonzalo, per riparare a questo, come dice lui, inconveniente, proibì, con un'altra grida del 15 di dicembre, di portar fuor della città pane per più del valore di 20 soldi, pena la perdita del pane medesimo, e 25 scudi, et in caso di inabilità di 2 tratti di corda in pubblico, et maggior pena ancora, secondo il solito, all'arbitrio di Sua Eccellenza. Il 22 dello stesso mese, e non si vede perché così tardi, pubblicò un ordine somigliante per le farine e per i grani. La moltitudine aveva voluto far nascere l'abbondanza col saccheggio e con l'incendio. Il governo voleva mantenerla con la galera e con la corda. I mezzi erano convenienti tra loro, ma cosa avessero a fare col fine il lettore lo vede. Come valessero in fatto ad ottenerlo lo vedrà a momenti. È poi facile anche vedere, e non inutile l'osservare, come tra quegli strani provvedimenti ci sia però una connessione necessaria. Ognuno era una conseguenza inevitabile dell'antecedente, e tutti del primo, che fissava al pane un prezzo così lontano dal prezzo reale, da quello cioè che sarebbe risultato naturalmente dalla proporzione tra il bisogno e la quantità. Alla moltitudine un tale espediente è sempre parso, e ha sempre dovuto parere quanto conforme all'equità, altrettanto semplice e agevole a mettersi in esecuzione. È quindi cosa naturale che nell'angustie e nei patimenti della carestia essa lo desideri, l'implori e se può l'imponga. Di mano in mano poi che le conseguenze si fanno sentire, conviene che coloro a cui tocca vadano al riparo di ciascheduna, con una legge la quale proibisca agli uomini di far quello che erano portati dall'antecedente. Ci si permetta d'osservar qui di passaggio una combinazione singolare. In un paese e in un'epoca vicina, nell'epoca la più clamorosa e la più notabile della storia moderna, si ricorse in circostanze simili a simili espedienti, i medesimi, si potrebbe quasi dire nella sostanza, con la sola differenza di proporzione e a un dipresso nel medesimo ordine, ad onta dei tempi tanto cambiati e delle cognizioni cresciute in Europa e in quel paese forse più che altrove. E ciò principalmente perché la gran massa popolare, alla quale quelle cognizioni non erano arrivate, poté far prevalere a lungo il suo giudizio e forzare, come colà si dice, la mano di quelli che facevan la legge. Così, tornando a noi, 2 erano stati, alla fin dei conti, i frutti principali della sommossa. Guasto e perdita effettiva di viveri, nella sommossa medesima. Consumo, finché durò la tariffa, largo, spensierato, senza misura, a specie di quel poco grano che pur doveva bastare fino alla nuova raccolta. A questi effetti generali s'aggiunga 4 disgraziati, impiccati come capi del tumulto, 2 davanti al forno delle grucce, 2 in cima della strada dov'era la casa del vicario di provvisione. Del resto, le relazioni storiche di quei tempi son fatte così a caso che non ci si trova neppur la notizia del come e del quando cessasse quella tariffa violenta. Se, in mancanza di notizie positive, è lecito propor congetture, noi incliniamo a credere che sia stata abolita poco prima o poco dopo il 24 di dicembre, che fu il giorno di quell'esecuzione. E in quanto alle gride, dopo l'ultima che abbiamo citata del 22 dello stesso mese, non ne troviamo altre in materia di Grasce, siano esse perite o siano sfuggite alle nostre ricerche, o sia finalmente che il governo, disanimato, se non ammaestrato dall'inefficacia di quei suoi rimedi e sopraffatto dalle cose, le abbia abbandonate al loro corso. Troviamo bensì nelle relazioni di più d'uno storico, inclinati com'erano più a descriver grandi avvenimenti che a notarne le cagioni e il progresso, il ritratto del paese e della città principalmente nell'inverno avanzato e nella primavera, quando la cagion del male, la sproporzione cioè tra i viveri e il bisogno, non distrutta, anzi accresciuta da rimedi che ne sospesero temporariamente gli effetti, e neppure da un'introduzione sufficiente di granaglie estere, alla quale ostavano l'insufficienza dei mezzi pubblici e privati, la penuria dei paesi circonvicini, la scarsezza, la lentezza e i vincoli del commercio, e le leggi stesse tendenti a produrre e a mantenere il prezzo basso, quando, dico, la cagion vera della carestia, o per dir meglio, la carestia stessa operava senza ritegno e con tutta la sua forza. Ed ecco la copia di quel ritratto doloroso. A ogni passo botteghe chiuse, le fabbriche in gran parte deserte, le strade un indicibile spettacolo, un corso incessante di miserie, un soggiorno perpetuo di patimenti, gli accattoni di mestiere diventati ora il minor numero, confusi e perduti in una nuova moltitudine, ridotti a litigar l'elemosina con quelli talvolta da cui in altri giorni l'avevan ricevuta, garzoni e giovani licenziati da padroni di bottega, che scemato o mancato affatto il guadagno giornaliero vivevano stentatamente degli avanzi e del capitale, de padroni stessi per cui il cessar delle faccende era stato fallimento e rovina, operai e anche maestri d'ogni manifattura e d'ogni arte, delle più comuni come delle più raffinate, delle più necessarie come di quelle di lusso, vaganti di porta in porta, di strada in strada, appoggiati alle cantonate, accovacciati sulle lastre, lungo le case e le chiese, chiedendo pietosamente l'elemosina, o esitanti tra il bisogno e una vergogna non ancora domata, smunti, spossati, rabbrividiti dal freddo e dalla fame nei panni logori e scarsi, ma che in molti serbavano ancora i segni d'un'antica agiatezza. Come nell'inerzia e nell'avvilimento compariva non so quale indizio d'abitudini operose e franche. Mescolati tra la deplorabile turba e non piccola parte di essa servitori licenziati da padroni caduti allora dalla mediocrità nella strettezza, o che, quantunque facoltosissimi, si trovavano inabili in una tale annata a mantenere quella solita pompa di seguito. E a tutti questi diversi indigenti s'aggiunga un numero d'altri, avvezzi in parte a vivere del guadagno di essi, bambini, donne, vecchi, aggruppati con loro antichi sostenitori o dispersi in altre parti all'accatto. C'eran pure, e si distinguevano ai ciuffi arruffati, ai cenci sfarzosi, o anche a un certo non so che nel portamento e nel gesto, a quel marchio che le consuetudini stampano su visi, tanto più rilevato e chiaro quanto più sono strane, molti di quella genia de bravi, che perduto per la condizion comune quel loro pane scellerato, ne andavan chiedendo per carità. Domati dalla fame, non gareggiando con gli altri che di preghiere, spauriti, incantati, si strascicavan per le strade che avevan per tanto tempo passeggiate a testa alta, con il sguardo sospettoso e feroce, vestiti di livree ricche e bizzarre, con gran penne, guarniti di ricche armi, attillati, profumati, e paravano umilmente la mano che tante volte avevano alzato insolente a minacciare o traditrice a ferire. Ma forse il più brutto, insieme il più compassionevole spettacolo erano i contadini, scompagnati a coppie, a famiglie intere, mariti, mogli, con bambini in collo o attaccati dietro le spalle, con ragazzi per la mano, con vecchi dietro. Alcuni che invase e spogliate le loro case dalla soldatesca, alloggiata lì o di passaggio, n'eran fuggiti disperatamente, e tra questi ce n'era di quelli che per far più compassione e come per distinzione di miseria facevan vedere i lividi e le margini dei colpi ricevuti nel difendere quelle loro poche ultime provvisioni o scappando da una sfrenatezza cieca e brutale. Altri, andati esenti da quel flagello particolare, ma spinti da quei due da cui nessun angolo era stato immune, la sterilità e le gravezze, più esorbitanti che mai per soddisfare a ciò che si chiamava i bisogni della guerra, eran venuti, venivano alla città, come a sede antica e ad ultimo asilo di ricchezza e di pia munificenza. Si potevan distinguere gli arrivati di fresco, più ancora che all'andare incerto e all'aria nuova, a un fare maravigliato e indispettito di trovare una tal piena, una tale rivalità di miseria, al termine dove avevan creduto di comparire oggetti singolari di compassione e d'attirare a sé gli sguardi e i soccorsi. Gli altri, che da più o men tempo giravano e abitavano le strade della città, tenendosi ritti con sussidi ottenuti o toccati come in sorte, in una tanta sproporzione tra i mezzi e il bisogno, avevan dipinta nei volti e negli atti una più cupa e stanca costernazione. Vestiti diversamente, quelli che ancora si potevano dir vestiti, e diversi anche nell'aspetto, facce dilavate del basso paese, abbronzate del pian di mezzo e delle colline, sanguigne di montanari, ma tutte affilate e stravolte, tutte con occhi incavati, con i sguardi fissi tra il torvo e l'insensato, arruffati i capelli, lunghe e irsute le barbe, corpi cresciuti e indurati dalla fatica, esausti ora dal disagio, raggrinzata la pelle sulle braccia aduste e sugli stinchi e sui petti scarniti, che si vedevan di mezzo ai cenci scomposti. E diversamente, ma non meno doloroso di questo aspetto di vigore abbattuto, l'aspetto d'una natura più presto vinta, d'un languore e d'uno sfinimento più abbandonato nel sesso e nell'età più deboli. Qua e là per le strade, rasente ai muri delle case, qualche po' di paglia pesta, trita e mista di immondo cerpume. E una tal porcheria era però un dono e uno studio della carità. Eran covili apprestati a qualcheduno di quei meschini per posarci il capo la notte. Ogni tanto ci si vedeva anche di giorno giacere o sdraiarsi taluno a cui la stanchezza o il digiuno aveva levate le forze e tronche le gambe. Qualche volta quel tristo letto portava un cadavere. Qualche volta si vedeva uno cader come un cencio all'improvviso e rimaner cadavere sul selciato. Accanto a qualcheduno di quei covili si vedeva pure chinato qualche passeggero o vicino, attirato da una compassion subitanea. In qualche luogo appariva un soccorso ordinato con più lontana previdenza, mosso da una mano ricca di mezzi e avvezza a beneficiare in grande, ed era la mano del buon Federigo. Aveva scelto 6 preti, nei quali una carità viva e perseverante fosse accompagnata e servita da una complession robusta. Li aveva divisi in coppie e ad ognuna assegnata una terza parte della città da percorrere, con dietro facchini carichi di vari cibi, d'altri più sottili e più pronti ristorativi e di vesti. Ogni mattina le tre coppie si mettevano in strada da diverse parti, s'avvicinavano a quelli che vedevano abbandonati per terra e davano a ciascheduno aiuto secondo il bisogno. Taluno già agonizzante e non più in caso di ricevere alimento, riceveva gli ultimi soccorsi e le consolazioni della religione. Agli affamati dispensavano minestra, ova, pane, vino. Ad altri, estenuati da più antico digiuno, porgevano consumati, stillati, vino più generoso, riavendoli prima, se faceva di bisogno, con cose spiritose. Insieme distribuivano vesti alle nudità più sconce e più dolorose. Né qui finiva la loro assistenza. Il buon pastore aveva voluto che almeno dove essa poteva arrivare recasse un sollievo efficace e non momentaneo. Ai poverini a cui quel primo ristoro avesse rese forze bastanti per reggersi e per camminare, davano un po' di denaro affinché il bisogno rinascente e la mancanza d'altro soccorso non li rimettesse ben presto nello stato di prima. Agli altri cercavano ricovero e mantenimento in qualche casa delle più vicine. In quelle de benestanti erano per lo più ricevuti per carità e come raccomandati dal cardinale. In altre, dove alla buona volontà mancassero i mezzi, chiedevano quei preti che il poverino fosse ricevuto a dozzina, fissavano il prezzo e ne sborsavano subito una parte a conto. Davano poi di questi ricoverati la nota ai parrochi, a ciò che li visitassero, e tornavano essi medesimi a visitarli. Non c'è bisogno di dire che Federigo non ristringeva le sue cure a questa estremità di patimenti, né l'aveva aspettata per commuoversi. Quella carità ardente e versatile doveva tutto sentire, in tutto adoprarsi, accorrere, dove non aveva potuto prevenire, prender per così dire tante forme in quante variava il bisogno. Infatti, radunando tutti i suoi mezzi, rendendo più rigoroso il risparmio, mettendo mano ai risparmi destinati ad altre liberalità, divenute ora ad un'importanza troppo secondaria, aveva cercato ogni maniera di far denari per impiegarli tutti in soccorso agli affamati. Aveva fatte gran compre di granaglie e speditane una buona parte ai luoghi della diocesi, che n'eran più scarsi. Ed essendo il soccorso troppo inferiore al bisogno, mandò anche del sale, con cui, dice raccontando la cosa il Ripamonti, l'erbe del prato e le cortecce degli alberi si convertono in cibo. Granaglie pure e danari aveva distribuiti ai parrochi della città. Lui stesso la visitava, quartiere per quartiere, dispensando elemosine. Soccorreva in segreto molte famiglie povere. Nel palazzo arcivescovile, come attesta uno scrittore contemporaneo, il medico Alessandro Tadino, in un suo ragguaglio, che avremo spesso occasion di citare andando avanti, si distribuivano ogni mattina 2000 scodelle di minestra di riso. Ma questi effetti di carità, che possiamo certamente chiamar grandiosi, quando si consideri che venivano da un solo uomo e dai soli suoi mezzi, giacché Federigo ricusava per sistema di farsi dispensatore delle liberalità altrui. Questi, insieme con le liberalità da altre mani private, se non così feconde, pur numerose, insieme con le sovvenzioni che il Consiglio de Decurioni aveva decretate, dando al Tribunal di Provvisione l'incombenza di distribuirle, erano ancora poca cosa in paragone del bisogno. Mentre ad alcuni montanari vicini a morir di fame veniva, per la carità del cardinale, prolungata la vita, altri arrivavano a quell'estremo. I primi, finito quel misurato soccorso, ci ricadevano. In altre parti, non dimenticate, ma posposte, come meno angustiate, da una carità costretta a scegliere, l'angustie divenivano mortali. Per tutto si periva, da ogni parte s'accorreva alla città. Qui 2 migliaia mettiamo d'affamati più robusti ed esperti a superar la concorrenza e a farsi largo. Avevano acquistata una minestra, tanto da non morire in quel giorno. Ma più altre migliaia rimanevano indietro, invidiando quei, diremo noi, più fortunati, quando tra i rimasti indietro c'erano spesso le mogli, i figli, i padri loro. E mentre in alcune parti della città alcuni di quei più abbandonati e ridotti all'estremo venivano levati di terra, rianimati, ricoverati e provveduti per qualche tempo, in 100 altre parti altri cadevano, languivano o anche spiravano, senza aiuto, senza refrigerio. Tutto il giorno si sentiva per le strade un ronzio confuso di voci supplichevoli. La notte un sussurro di gemiti, rotto di quando in quando da alti lamenti scoppiati all'improvviso, da urli, da accenti profondi di invocazione che terminavano in strida acute. È cosa notabile che in un tanto eccesso di stenti, in una tanta varietà di querele, non si vedesse mai un tentativo, non gli scappasse mai un grido di sommossa. Almeno non se ne trova il minimo cenno. Eppure, tra coloro che vivevano e morivano in quella maniera, c'era un buon numero d'uomini educati a tutt'altro che a tollerare. C'erano a centinaia di quei medesimi che il giorno di San Martino s'erano tanto fatti sentire. Né si può pensare che l'esempio di quei 4 disgraziati, che ne avevan portata la pena per tutti, fosse quello che ora li tenesse tutti a freno. Qual forza poteva avere, non la presenza, ma la memoria dei supplizi sugli animi d'una moltitudine vagabonda e riunita, che si vedeva come condannata a un lento supplizio, che già lo pativa. Ma noi uomini siamo in generale fatti così. Ci rivoltiamo sdegnati e furiosi contro i mali mezzani e ci curviamo in silenzio sotto gli estremi. Sopportiamo, non rassegnati ma stupidi, il colmo di ciò che da principio avremmo chiamato insopportabile. Il voto che la mortalità faceva ogni giorno in quella deplorabile moltitudine veniva ogni giorno più che riempito. Era un concorso continuo, prima da paesi circonvicini, poi da tutto il contado, poi dalle città dello Stato, alla fine anche da altre. E intanto anche da questa partivano ogni giorno antichi abitatori, alcuni per sottrarsi alla vista di tante piaghe, altri, vedendosi, per dir così, preso il posto da nuovi concorrenti d'accatto, uscivano a un'ultima disperata prova di chieder soccorso altrove, dove si fosse, dove almeno non fosse così fitta e così incalzante la folla e la rivalità del chiedere. Si incontravano nell'opposto viaggio questi e quei pellegrini, spettacolo di ribrezzo gli uni agli altri, e saggio doloroso, augurio sinistro del termine a cui gli uni e gli altri erano incamminati. Ma seguitavano ognuno la sua strada, se non più per la speranza di mutar sorte, almeno per non tornar sotto un cielo divenuto odioso, per non rivedere i luoghi dove avevano disperato. Se non che taluno, mancandogli affatto le forze, cadeva per la strada e rimaneva lì morto, spettacolo ancor più funesto ai suoi compagni di miseria, oggetto d'orrore, forse di rimprovero agli altri passeggeri. «Vidi io», scrive il Ripamonti, «nella strada che gira le mura il cadavere d'una donna. Le usciva di bocca dell'erba mezza rosicchiata e le labbra facevano ancora quasi un atto di sforzo rabbioso. Aveva un fagottino in spalla e attaccato con le fasce al petto un bambino che piangendo chiedeva la poppa. Ed erano sopraggiunte persone compassionevoli, le quali, raccolto il meschinello di terra, lo portavan via, adempiendo così intanto il primo ufficio materno. quel contrapposto di gale e di cenci, di superfluità e di miseria. Spettacolo ordinario dei tempi ordinari era allora affatto cessato. I cenci e la miseria erano quasi per tutto, e ciò che se ne distingueva era appena un'apparenza di parca mediocrità. Si vedevano i nobili camminare in abito semplice e dimesso, o anche logoro e gretto. Alcuni, perché le cagioni comuni della miseria avevano mutata a quel segno anche la loro fortuna, o dato il tracollo a patrimoni già sconcertati. Gli altri, o che temessero di provocare col fasto la pubblica disperazione, o che si vergognassero di insultare alla pubblica calamità. Que prepotenti, odiati e rispettati, soliti a andare in giro con uno strascico di bravi, andavano ora quasi soli, a capo basso, con visi che parevano offrire e chieder pace. Altri, che anche nella prosperità erano stati di pensieri più umani e di portamenti più modesti, parevano anch'essi confusi, costernati, come sopraffatti dalla vista continua d'una miseria che sorpassava non solo la loro possibilità del soccorso, ma direi quasi le forze della compassione. Chi aveva il modo di far qualche elemosina doveva però fare una trista scelta tra fame e fame, tra urgenze e urgenze. E appena si vedeva una mano pietosa avvicinarsi alla mano d'un infelice, nasceva all'intorno una gara d'altri infelici. Coloro a cui rimaneva più vigore si facevano avanti a chieder con più istanza. Gli estenuati, i vecchi, i fanciulli, alzavano le mani scarne. Le madri alzavano e facevano vedere da lontano i bambini piangenti, mal rivoltati nelle fasce cenciose e ripiegati per languore nelle loro mani. Così passò l'inverno e la primavera. E già da qualche tempo il Tribunale della Sanità andava rappresentando a quello della provvisione il pericolo del contagio che sovrastava alla città per tanta miseria ammontata in ogni parte di essa, e proponeva che gli accattoni venissero raccolti in diversi ospizi. Mentre si discute questa proposta, mentre s'approva, mentre si pensa ai mezzi, ai modi e ai luoghi per mandarla ad effetto, i cadaveri crescono nelle strade ogni giorno più. A proporzion di questo cresce tutto l'altro ammasso di miserie. Nel tribunale di provvisione vien proposto, come più facile e più speditivo, un altro ripiego, di radunar tutti gli accattoni, sani e infermi, in un sol luogo, nel lazzaretto, dove fossero mantenuti e curati a spese del pubblico. E così vien risoluto, contro il parere della sanità, la quale opponeva che in una così gran riunione sarebbe cresciuto il pericolo a cui si voleva metter riparo.